Prima che mi dimentico, volevo dirvi una cosa, forse non so, già lo sapete, che esattamente la settimana prossima, cioè martedì 19, subito dopo la fine del nostro orario alle 17, c'è una cosa molto interessante al terzo piano, in aula di etnologia. Si presenta un libro di Amalia Signorelli su Ernesto De Martino, pubblicato nel 2015. Amalia Signorelli è un'antropologa molto importante, è stata una giovanissima collaboratrice diretta di De Martino. E ne parlano Pietro Angelini, Amalia Signorelli e i nostri Anna Iusu e Pino Schirrico. Quindi subito dopo che abbiamo finito noi si può sentire questa cosa che appunto è molto, molto interessante. Per quanto ci riguarda, eravamo arrivati a cominciare a parlare della pars destruens del libro di Kate Crean, cioè quella in cui lei fa una critica di alcuni aspetti delle teorie antropologiche della nozione di cultura, del concetto antropologico di cultura, per poi passare nella parte successiva del libro al confronto con alcune cose che secondo lei dialogano bene, tratte dalle osservazioni, dalle note del carcere di Gramsci. E ricordate che i tre elementi che Crean identificava come aspetti che bene o male accompagnano tutta l'elaborazione e l'uso del concetto antropologico di cultura sono quelli che vedono culture come sistemi, culture come entità delimitate e l'opposizione tra tradizione e modernità come elemento caratterizzante per lo studio delle società e dei gruppi oggetto tradizionalmente l'interesse antropologico. Questi tre aspetti creano, perciò ho detto pars destruens, ne parla essenzialmente in termini critici, ma soprattutto sottolinea il fatto come in qualche modo siano inevitabili nella tradizione antropologica, si siano formati nel corso della tradizione antropologica, e il metodo che lei usa in questo terzo capitolo è quello di far vedere come siano ancora operativi anche nel lavoro di antropologi molto recenti e per tanti aspetti molto innovativi rispetto all'impostazione più classica dell'antropologia, come a dire, di questi aspetti non si riesce a fare a meno, quindi non è che sono cose sbagliate o negative o che andrebbero abbandonate in sé, tant'è che risultano presenti anche nei posti più e negli autori più insospettati. Quello che lei sottolinea è che spesso non ci se ne accorge dell'operatività di questi aspetti, vengono dati un po' per scontati, fanno parte del senso comune antropologico e quindi continuano a operare senza un controllo critico effettivo da parte degli autori e dei lettori. Ricordate che per arrivare appunto a discutere di questi aspetti ha fatto un rapidissimo excursus storico in cui, isolava le tradizioni che un po' fanno capo all'illuminismo e al romanticismo, quindi da un lato a cultura assimilata alla civiltà e declinata al singolare, e dall'altro culture al plurale e piuttosto associate all'idea di tradizione e alla tradizione romantica di pensiero. Universalismo da un lato e razionalismo sul lato dell'illuminismo e particolarismo e singolarismi sul lato del romanticismo. Questa seconda tradizione è particolarmente viva e poi sviluppatasi nella tradizione antropologica moderna, ma anche l'altra continua a sussistere non solo a livello della scuola evoluzionista, ma anche un autore come Lévi-Strauss o un suo oppositore come Ernesto De Martino nella Fine del Mondo. In qualche modo li possiamo considerare eredi di questa idea di cultura declinata piuttosto al singolare, che sottolinea gli aspetti universali propri dell'esperienza umana piuttosto che le loro realizzazioni singole e singolari proprie di ciascun gruppo, di ciascuna società, eccetera, eccetera. E sono però due tradizioni che dialogano fra di loro, si intrecciano, si allacciano e possono essere anche compresenti nell'opera di singoli autori. E sotto tutto questo il fatto che l'antropologia nasce intorno al concetto di cultura e come, diciamo, acquisizione originale rispetto a tutte le altre discipline, un concetto di cultura che si definisce in opposizione a natura, non a ignoranza, a incultura, a assenza di capacità di interpretazione, di teorizzazione, eccetera, eccetera, ma a natura, cioè tutto quello, con la definizione di Taylor, che l'uomo in società fa e trasmette di generazione in generazione, gli antropologi lo considerano cultura. Quindi qualcosa che non è parte del lato biologico dell'esperienza umana, che pure esiste, è fondamentale, ma diciamo tutto quello che sta al di qua del dato naturale e biologico è cultura. Come si fanno a distinguere due aspetti, natura-cultura, non è una cosa banale. Per esempio, forse avete incrociato l'anno scorso il passo che ha fatto Lévi-Strauss sul tabù dell'incesto, per dire che la proibizione dell'incesto è stato di fatto il passaggio tra natura e cultura nell'esperienza umana, e la cosa che più sta a cavallo, perché è un universale, cioè proprio di tutte le culture datesi nel corso della storia, il che è un fatto molto vicino all'aspetto naturale, perché è condiviso assolutamente da tutta l'umanità, e nello stesso tempo è uno scatto verso la cultura, perché implica società, implica scambio, lo scambio delle mogli, la costituzione delle parentele per affinità, che è il matrimonio, mentre la discendenza, la procreazione è sul lato naturalmente naturale. Lévi-Strauss si identificava in questo nesso un po' il passaggio tra natura e cultura, e eravamo arrivati a vedere il primo una parte del primo dei tre aspetti che Crean identifica come persistenti nell'uso della nozione di cultura, cioè cultura come sistema, andandolo a vedere appunto nell'opera di un grande innovatore della tradizione antropologica come Geertz, come Clifford Geertz, che parla dell'antropologia come scienza interpretativa, non scienza sperimentale, scienza che studia significati, simboli, credenze, idee, ma sistemi di simboli, di significati, di credenze, di idee, sistemi che sono la trama della logica informale della vita reale delle singole società, quindi appunto sottolineando questo aspetto sistemico di coesione, eccetera. Ricordate, abbiamo detto che il concretizzarsi di questi tre aspetti ha radici e origini assolutamente storiche nella storia dell'antropologia, cioè il dare dignità di oggetto di studio alle culture che si dicevano primitive in qualche modo portava a, diciamo, esaltarne gli aspetti di coesione e di stabilità, esagerando, diciamo, in questa operazione. Però c'era anche il lato del tentativo reale da parte dell'antropologia e degli antropologi di cogliere il punto di vista di questi gruppi, di queste società, diciamo in qualche modo fuoriuscendo dai quadri originari delle società di appartenenza degli antropologi. Il secondo autore che, dopo Geertz, che Crean prende in esame per questo aspetto, diciamo, dell'aspetto sistemico, della sottolineatura dell'aspetto sistemico delle culture, è appunto anche in questo caso, diciamo, un po' una lettura a contrario, è Marshall Salins, che anche lui è un antropologo americano come Geertz, e di 4 anni soltanto più giovane, Geertz del 26, ma come abbiamo detto è morto nel 2006. Marshall Salins è del 30. E se Geertz era appunto il fondatore dell'antropologia interpretativa, Salins è quello che tenta di fare il massimo di spazio alla dimensione storica nello studio delle culture, e storia quindi è evoluzione, modificazione, cambiamento, possibilità diverse che si danno. Ciò non di meno, anche nel discorso di Salins, il presupposto di questi cambiamenti è una visione di sistema che si dà nelle singole società, fino, con l'influenza di Claude Lévi-Strauss, a far coincidere l'idea di cultura con quella di struttura, intesa come complesso. L'insieme dei rapporti simbolici dell'ordine culturale e struttura e cultura vengono a coincidere, quindi in qualche modo appunto si sottolinea questo aspetto di stabilità, di coerenza, di sistemicità, pur sottolineando che mai ciascuno di questi aspetti che si dà volta per volta in ciascuna società, in ciascun gruppo umano, è l'unica possibilità. Se ne potrebbero essere date altre se lo sviluppo storico avesse seguito un altro corso, quindi non c'è una idea di necessità e nemmeno di immutabilità in questi assetti sistemici, però sono tali, sono sistemici. Le parti rispondono l'una all'altra e il concetto di struttura, di mutuazione, appunto Lévi-Straussiana, è uno dei cardini, diciamo, della proposta teorica di Salins. Il secondo aspetto che appunto viene discusso è quello delle culture come entità delimitate. E il fatto delle entità delimitate è abbastanza complementare a quello delle entità sistemiche. Una volta che una cultura viene interpretata soprattutto come un sistema, come un insieme coerente di elementi, è abbastanza naturale che questo si associ a un'idea di confini, per cui una pluralità di sistemi, l'uno distinguibile e distinto dall'altro. Anche questa è una, diciamo, una tradizione che comincia a formarsi in epoca romantica, quando all'idea di cultura e di tradizione si associano delle entità che normalmente in campo politico andavano insieme. Il romanticismo, con la sua sottolineatura delle culture come modi di vivere di ogni singola comunità o o nazionale in atto, o soprattutto nazionale in formazione o in programma, come accennavamo la volta scorsa, appunto era un qualche cosa che si dava sulla scena politica europea come forte reazione all'espansionismo napoleonico. E laddove non si subiva questo come problema, per esempio da noi in Italia, come reazione a altre presenze straniere che impedivano la formazione di una comunità nazionale anche sul piano politico. Nazione, territorio, lingua, popolo sono quattro elementi che vanno a dare sostanza all'idea di questa delimitazione, per cui culture vanno a coincidere con singoli popoli sul piano etnico, a singole nazioni sul piano politico, a singoli territori sul piano geografico e a singole comunità linguistiche che, bene o male, grosso modo, più o meno, tutti e quattro diventano sovrapponibili, almeno appunto in rivendicazione, in linea di principio, se non in linea di fatto, e hanno una proiezione sul piano culturale. Quindi un'origine lontana a livello di tradizione romantica, delle concezioni romantiche, ma anche questa la ritroviamo negli autori più recenti e più moderni, dice Crean, perché nella stessa concezione gerziana a cui accennavamo, tanto in quanto Gerz, come ho detto la volta scorsa, parla di l'attività antropologica come interpretazione di interpretazioni, cioè le interpretazioni dei nativi che vengono reinterpretate dagli antropologi, gli antropologi nel fare questo fanno un'opera di traduzione. Nell'idea stessa di traduzione è presupposta e insita una distinzione originaria. Gerz fa tanti esempi appunto che vengono citati anche da Crean. Le singole comunità nazionali, le singole tradizioni nazionali rispetto ai quali l'antropologo fa opera di traduzione sono date come separate rispetto all'esperienza dell'antropologo e separate le une rispetto alle altre. Quindi anche l'idea di traduzione tra mondi culturali, che è una grande novità di definizione dell'attività antropologica, e ciò non di meno ha alle spalle una idea abbastanza antica, cioè quella delle culture come entità delimitate. E facendo poi rapidamente due esempi della tradizione viceversa dell'antropologia britannica, e cioè Victor Turner e John Beattie, che sono antropologi diciamo della generazione di mezzo rispetto all'antropologia classica, diciamo i libri che commenta Crean sono degli anni 60, e uno di John Beattie è un manuale, Uomini diversi da noi, che è anche larghissimamente circolato nelle nostre università, mentre a proposito di Victor Turner fa l'esempio dei suoi studi sul simbolismo Ndebu, che è una popolazione dello Zambia, quindi siamo in Africa centrale, e sottolinea come in entrambi questi autori, l'uno a livello manualistico e quindi di teoria e di storia degli studi e l'altro a livello di indagine etnografica sul campo, sia operativo un concetto di cultura che fa tutt'uno e si corrisponde a una singola popolazione, a una singola comunità, a una singola località. Il simbolismo degli Ndebu. Gli Ndebu hanno questo simbolismo, noi ricostruiamo il sistema del simbolismo degli Ndebu. È un po' anche, non lo cita Crean, ma è la stessa impostazione appunto degli studi antropologici classici di quell'epoca. Evans Pritchard e tutti i suoi studi sulla stregoneria a zande sono dello stesso tenore, cioè il sistema magico degli Azande come chiave interpretativa dell'intera vita sociale Azande, sempre popolazione africana, centroafricana, il sistema Azande è degli Azande e gli Azande posseggono questo sistema. Le due cose vanno insieme e in qualche modo sono un'entità delimitata. Poi naturalmente questi studi a livello comparativo, a livello di approfondimento metodologico, eccetera, sempre metodo, parlano oltre il singolo contesto, però il presupposto a livello di ricerca e a livello di costruzione degli studi che gli antropologi fanno parte sempre da una idea di radicamento e di delimitazione geografica e relativa a singoli gruppi umani e a singole popolazioni. Un ulteriore esempio, sempre diversificato, che fa per illustrare questo aspetto la Crean, è quello di Sherry Ortner, che è un'antropologa anch'essa americana, ma di generazione successiva a Salins e Gertz, allieva di Gertz. Siamo quindi negli anni 80, un'epoca successiva a quella dei Turner e dei Beatty, e Sherry Ortner, il lavoro che commenta la Crean è in polemica con una, diciamo, con una corrente interpretativa forte che si era sviluppata nella seconda metà del Novecento, detta di political economy, economia politica. Julian Steward, Marshall Salins, sempre Marvin Harris, una serie di esponenti diversi fra di loro, ma insomma in qualche modo riconducibili a questa corrente, che sottolineavano nel mondo sempre più globalizzato l'importanza dell'economia capitalista come presenza anche nelle società tradizionalmente studiate dagli etnologi. E sottolineavano come fosse inevitabile tenere presente, salve, questa presenza nello studio etnologico e antropologico. Sherry Ortner reagisce un po' polemicamente a questo, dicendo però attenzione, perché questa impostazione che cerca di tenere una visione globale di tutto il mondo insieme e che fa perno su qualche cosa che viene dall'Occidente euroamericano, cioè il sistema economico capitalistico, non ci faccia perdere di vista lo specifico più proprio dell'approccio antropologico, che è lo studio delle comunità specifiche, l'etnografia anche a livello di villaggio, cioè il saper cogliere le specificità dei singoli posti che vengono studiati, delle singole comunità. Va benissimo i riflessi dell'economia mondo, va benissimo studiare i riflessi del sistema economico diffuso largamente nel mondo, ma senza perdere di vista la specificità e l'autonomia del dato empirico localizzato. Quindi un ulteriore esempio, secondo il filo del discorso di Crean, della sottolineatura appunto della delimitazione delle singole entità di cui si occupano gli antropologi, ricostruendo le culture delle comunità che studiano appunto. Il terzo aspetto, cioè l'intreccio tra cultura e l'opposizione tradizione-modernità come caratterizzante le comunità e le società studiate tradizionalmente dagli antropologi, anch'esso per la sottolineatura del concetto di tradizione e l'associazione tra il concetto di tradizione e il concetto di cultura, risale alle formulazioni romantiche che dicevamo prima, con la valorizzazione delle usanze, del folklore, delle tradizioni locali, in opposizione alle pretese universalistiche e razionalistiche di matrice illuminista. Quindi da lì viene un po' l'idea che tradizione sia un qualche cosa che connota e caratterizza l'oggetto di studio tipico degli studi antropologici o volti verso le società europee medesime o volti soprattutto verso l'esterno, tenendo però presente che tradizione vuol dire due cose almeno. Tradizione come contenuti e tradizione come metodo di trasmissione. Tradizione, letteralmente, vuol dire trasmissione, dal latino traditio, e è anche un vocabolo tecnico dell'antropologia. Quando si parla di società tradizionali, in realtà, certo, si intende anche largamente società non moderne, quindi opposizione appunto tradizione e modernità che sottolinea Crean. Ma innanzitutto si voleva intendere le società che funzionano per trasmissione orale, cioè che trasmettono di generazione in generazione contenuti, modelli, valori, saperi, anche pratici, saper fare, per trasmissione orale. In Occidente, in Europa, da molti secoli e diciamo dall'avvento della stampa come fatto relativamente di massa, ma in precedenza comunque all'interno di ristrette cerchie intellettuali e comunque dei ceti dominanti, la scrittura come punto di riferimento, come sanzione istituzionale e come elemento al quale far riferimento per la trasmissione, appunto, dei saperi e dei saper fare era un punto fondamentale e connotante. Ma all'interno dell'Occidente stesso la capacità di leggere e di scrivere è stata per la maggior parte del tempo che sono esistite le società da cui noi discendiamo appannaggio di pochi. In tantissime parti del mondo semplicemente non se n'è mai fatto uso e non servivano come punto di riferimento le scritture e le codificazioni scritte. La trasmissione orale e l'insegnamento, per esempio, dando l'esempio, sono state una cosa che appunto è stata presa come elemento contrastivo rispetto alle società di appartenenza e di provenienza degli antropologi per connotare le società e i gruppi umani studiati. Quindi trasmissione vuol dire due cose: contenuti che vengono trasmessi e modo di trasmetterli. Però entrambi questi aspetti essenzialmente nel discorso usuale e corrente sono stati associati al passato. Dunque l'idea, appunto, fin dalla formulazione classica romantica, l'idea di tradizione come un qualche cosa di dato, che i singoli gruppi umani si trovano come dato proveniente dal passato e che a loro volta trasmettono, più o meno modificandola, alle generazioni successive, fino naturalmente a idee squisitamente mitologiche di tradizione, come alcunché di arcaico e trasmessosi in modo assolutamente inalterato dal più lontano passato. In realtà, nella tradizione antropologica recente, ma non solo antropologica, anche storica, si è sottolineato come sia sostanzialmente vero esattamente il contrario. 1983, una raccolta di saggi storici curata da Eric Hobsbawm e Terence Ranger, si chiama L'invenzione della tradizione, esattamente per sottolineare in modo un po' provocatorio questa idea che la tradizione, lungi dall'essere un qualcosa che ci troviamo costruito, costituito dal passato, è arrivatoci come tale dal passato e che noi abbiamo il compito di trasmettere al futuro, è un qualche cosa che si inventa continuamente dal presente guardando al passato e che quindi la tradizione in realtà è un qualche cosa, è un fenomeno prodotto dal presente, facendo i conti con le proprie esigenze, con quello che sta succedendo in quel momento e andandosi a rivolgere al passato per pescare quello che serve, per determinati, motivi. Gérard Lanclus, un antropologo francese, negli anni 90 parlava di tradizione come filiazione inversa, cioè non noi figli del passato, ma il passato che è figlio nostro. Siamo noi che generiamo il nostro passato, che ci scegliamo nel passato cosa ci conviene per costruire i nostri quarti di nobiltà. Hermann Bausinger, antropologo tedesco, sempre della seconda metà del Novecento, fa tutta una serie di riflessioni determinate dallo scenario, diciamo, particolarmente complicato degli studi, soprattutto di folklore e di tradizioni popolari in Germania, laddove il regime nazista, col quale la Germania post-bellica doveva fare i conti veramente a 360 gradi per venirne fuori, aveva fortemente usato gli studi di tradizioni popolari, l'idea di popolo, esattamente nel modo che si diceva prima, per costruire un mito di germanicità originaria, pura, da contrapporre a tutto il resto che veniva dal più lontano passato, eccetera. E quindi gli studiosi di tradizioni popolari, di folklore tedesco, si trovavano qualcosa di estremamente scomodo per le mani. Bausinger smonta e rimonta completamente l'idea, in Germania si chiamava Volkskunde, lo studio delle tradizioni popolari, del folklore, e anche lui, lavorando per esempio sul concetto di folclorismo, mostra come l'operazione è all'inverso, cioè dal presente verso il passato, e sia quella di tradizione sia sempre una costruzione storica e culturale che ogni epoca fa a sua propria immagine e somiglianza. Folclorismo vuol dire le tradizioni inventate, effettivamente. Sto citando tutti autori e temi di cui mi ero occupato nei corsi degli anni scorsi e trovate tutti i materiali volendo sul sito dei corsi degli anni scorsi. Per esempio l'introduzione di Hobsbawm e Ranger sull'invenzione della tradizione c'è, scaricabile, e altri materiali. C'era un autore italiano, anche lui non antropologo ma storico, come Cavazza, che si era occupato di quello che da noi era successo in parallelo in Italia, in parallelo a quello che dicevo un attimo fa in Germania. Anche il fascismo in Italia aveva cercato di utilizzare la nozione di tradizioni e gli studi di tradizioni popolari allo scopo di costruire una mitologia di regime, L'invenzione della tradizione, però, e quindi costruire cose che prima non c'erano facendo finta che c'erano secondo modalità simili a quelle di cose che si sa che c'erano, quindi anche qui in fondo è un problema di metodo. Se ci spostiamo un attimo dal metodo verso il concetto di forma, io mi tengo una forma e la riempio di contenuti diversi. Poi i contenuti cambiano perché passa il tempo, cambiano le situazioni, cambiano le esigenze, quello che è interessante rimane la forma. E beh, Bausinger per esempio sottolinea che la forma ci interessa come studiosi della cultura. Se un regime o se una comunità fanno la sagra dell'uva, fanno il palio esemplificato su un modello di qualcosa che effettivamente ha continuato a esistere nei secoli, tutti i santi anni, come il palio di Siena, ma se a Gubbio rifanno la sagra non mi ricordo che giostra, si sono reinventati, per cui è fatta sul modello, prendendo elementi dal modello rinascimentale medievale che a Siena si continua a mandare in scena tutti gli anni. Lì sì, sembra che ci sia stato qualcosa fino al 600. Bene, lo riproponiamo. È falso? È una costruzione di cui gli studiosi della cultura non si occupano? Sì, invece, dice Bausinger, certo che ce ne occupiamo. Fa tutti degli esempi tratti dall'esperienza quotidiana. La venditrice di un vegetale intrecciato, insomma, Vimini probabilmente, intrecciati, che si inventa saperi che non le sono propri di tradizione, ma che si ristudia da libri che però fanno riferimento a tradizioni preesistenti, eccetera. È una cosa inventata a scopo puramente commerciale e dunque, diciamo, non ci interessa e anzi dobbiamo parlarne male? No, perché fa parte del panorama culturale che le comunità nelle quali vivo, studio e lavoro fanno proprio. Allora io vado a vedere cosa c'è di recente, cosa fa riferimento effettivamente a un passato lontano, come viene rivissuto, come dialoga con altri fenomeni compresenti. Ma appunto la questione di fondo è che è un qualche cosa che il presente costruisce andando a pescare nel passato. Certo.
Questa è una domanda che volevo fare prima di questa introduzione sulla tradizione, però forse può essere la risposta a questo, però non so come in realtà. Quindi considerando questa contrapposizione tra visione comunista e romantica, no? Quindi le culture, le tradizioni della cultura una e la civiltà, concetti come la tolleranza da una parte e la solidarietà di corpo dall'altra sembrano un po' invertiti, cioè, nel senso, se io penso alla tolleranza direi che si sposa con la tradizione romantica, perché considera tradizioni varie, quindi se io faccio in un modo, se in un altro, quindi sono tollerante. Invece una visione progressista, magari di sinistra, che considera la civiltà una e quella, la penserei più intollerante. Invece poi è successo il contrario, nel senso che tradizionalmente in Germania c'è più solidarietà di corpo e di disciplina, e una visione più progressista e luminista è tollerante, l'elogio della tolleranza. Allora, come è successo? C'entra questo, nel senso che la tradizione magari è inventata, non so,
è perfettamente la cosa è perfettamente ragionevole e pertinente, solo che io darei una risposta assolutamente banale, cioè come abbiamo detto qualche volta con Gramsci, che la storia è fatta di possibilità e poi dipende da chi fa cosa mandarla in un senso o in un altro. Per cui è assolutamente giusta la connotazione che ha detto lei. L'idea universale può dar luogo a cose assolutamente universaliste, può dar luogo a esiti assolutamente opposti fra di loro. Possiamo dire che c'è il massimo dell'intolleranza esattamente nel tentativo di applicare per il bene dell'umanità quello che l'umanità non sa che sia il suo bene, ma io sì, e te lo impongo. Diventa un disastro ed è successo effettivamente storicamente, tanto quanto appunto l'idea della pluralità diventa l'accezione che conosciamo in questi giorni, ognuno se ne stia a casa sua, tiro su un bel muro perché tu sei tu, io sono io, siamo plurali, sì benissimo, tu stattene a casa tua e non venire a casa mia, che è casa mia, prima gli italiani, o prima gli austriaci, prima i bulgari, prima i macedoni, eccetera, eccetera. Sono esiti assolutamente che si sono dati, cioè nemmeno che c'è da immaginarsi ragionando astrattamente, dalla stessa identica premessa vengono esiti contrapposti e la tolleranza e l'accettazione può avere l'origine dell'uno e dell'altra, diciamo, estremizzazione, schematizzazione che abbiamo fatto, e viceversa, l'atteggiamento intollerante e repressivo può avere l'una o l'altra origine. Ha funzionato così, avevo fatto l'esempio l'altra volta di Melville Herskovitz, che era stato tra quelli che avevano lavorato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, essa medesima, è una cosa che può essere, cioè in sé per sé è nata come una cosa buona, cioè per fare il bene dell'umanità. Però viene, intanto appunto ci avevano lavorato anche persone come Herskovitz e altri che erano proprio la quintessenza dell'impostazione relativistica dell'antropologia nordamericana. Quindi già lì uno potrebbe vedere un elemento di teoricamente di contraddizione, di fatto di complementarità, di approcci diversi, ma dall'altro questa cosa venire vissuta come una imposizione di un modello occidentale, occidentalista o comunque modernista che viene rigettato da forze esistenti, operanti e non necessariamente fatte solo di tagliatori di gole. Quindi, insomma, è una questione in cui non c'è risposta, cioè nell'esperienza umana le risposte sono state diversificate e anche contraddittorie a partire, come dicevo prima, dalle premesse incrociate. Quindi l'osservazione è assolutamente in linea col mio filo di ragionamento, però la risposta sostanzialmente è questa, cioè almeno quella che a me viene da dare è in questi termini, cioè che è una specie di non risposta, diciamo così. E in certo senso, no, non volevo riprendere il mio filo di discorso, quindi se lei ha da dire qualcosa va benissimo, certo.
No, perché pensavo, ad esempio, i miti di fondazione in qualche modo erano anche dei tentativi di inventare tradizioni, perché ci si ricollegava sempre a un altro passato e ci si inseriva in qualche modo anche autolegittimamente. Ma anche nel momento in cui si creava un mito, una storia che spiegasse l'origine di qualsiasi cosa, non rispondeva, a parte i motivi ideologici che abbiamo visto anche durante il fascismo o il nazismo, non rispondeva semplicemente anche ad una ricerca di cause, ad una ricerca di senso individuale. Cioè ogni persona che vuole capire perché io mangio questo piuttosto che quest'altro, perché il sole mi dà una sicurezza che la luna non mi dà, risponde sempre a una ricerca di senso. Cioè, io vedo anche questo motivo che non è soltanto ideologico, di presa sulle masse, ma ha un motivo banale, quasi primario dell'uomo.
No, non è banale per niente. Cioè, uno può dire che appunto se in tutte le accezioni operative di cultura c'è un'idea di ordine. Ora, il punto è che Crean dice è stato esagerato ed è diventato un po' rigido per motivi storici magari nobili, ma si è un po' irrigidita questa idea. Ma tutte le nozioni operative e operanti di cultura includono un principio d'ordine. È questo, cioè dare ordine al mondo e dare senso al mondo è una funzione primaria dell'esperienza, cioè è una cosa che fa parte dell'esperienza umana a livello primario. Cultura è questo, poi è variabile con tutte le variabili che si incontrano effettivamente nella storia e a livello diacronico e sincronico, insomma, nel mondo e nella storia. Però dare ordine, dare senso è una cosa a cui serve sicuramente l'accezione di quelle che isolavamo con Cirese, modelli e culture, modelli e valori, scusi, accezione di cultura come modelli e valori, ma tutto in fondo va nella direzione che dice lei, perché anche se uno pensa a una nozione olistica come quella di Taylor, in cui tutto quello che fa l'uomo in società è cultura, ma anche l'operare, il saper fare un'attività ordinata di agricoltura, di pesca, di artigianato, eccetera, che viene trasmessa, che viene appresa, eccetera, è una idea di ordine. La coltivazione dei campi non è solo una questione di sopravvivenza, mi serve poi produrre per mangiarci, eccetera, ma il modo in cui lo faccio, che è lì la cultura, perché il fatto che i semi messi nella terra poi facciano una certa operazione, possiamo dire che è natura, cioè funziona così, funzionava prima che qualcuno si mettesse a seminare e funziona se qualcuno non semina. Però il modo di intervenire in Molise è diverso della Padania, è diverso nel Novecento rispetto al 2000 avanti Cristo. Questo è cultura, ma è anche ordine, perché il racconto che si fa intorno a questo, la trasmissione del sapere, le favole che ci si associano, eccetera, sono un modo in cui ogni gruppo umano dà ordine al mondo. Quindi anche proprio il fare è inglobato in questo, e non a caso in tutti appunto i miti di fondazione, il mito di fondazione fonda tutto, non solo fonda l'ordine sociale, piuttosto implicitamente di solito, ma fonda spesso abbastanza esplicitamente esattamente le singole attività che si svolgono, chi le svolge, come le si svolge, eccetera, eccetera. Quindi sì, direi che, cioè, dal suo discorso toglierei solo l'aggettivo banale, è tutto il contrario, è fondamentale, altro che banale. Altro, se no ci fermiamo per qualche minuto.